la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 3 minuti apriamo la newsline di oggi, mercoledì 9 ottobre, ben trovati da Chiara Brilli, dalla redazione. Poi avremo anche Viola Giacalone che, come ogni mercoledì dall'inizio di questa stagione di trasmissioni, mi accompagnerà e affiancherà in Dillo a Controradio dalle 8:40. Come dicevamo, di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio. Scaveremo, ci proveremo a scavare per voi alla ricerca di soluzioni ogni mercoledì dalle 8:40 alle 9. C'è anche la mail, dillo a controradio @controradio.it. Sono arrivate due segnalazioni importanti che abbiamo selezionato e di cui vogliamo parlare e anche cercare la soluzione con voi. Vi aggiorneremo e poi in coda alla trasmissione una rubrica, uno spazio, Viola cerca casa. Partendo dall'espediente di Viola, che appunto sta cercando un'abitazione. In realtà stiamo scandagliando il territorio della città di Firenze per cercare di capire se si può vivere ancora in questa città, un viaggio nella giungla degli affitti del capoluogo toscano, anche attraverso le vostre segnalazioni, le vostre testimonianze e odissee. Immaginiamo, ci sarà un ospite in studio, in collegamento qui proprio in presenza con noi dagli studi di Controradio. Ma dicevamo, il maltempo in Toscana, in Garfagnana ieri sono caduti oltre 160 mm di pioggia, altrettanti Lunigiana, un torrente in piena nel Senese ha portato alla necessità di salvare due persone da parte dei vigili del fuoco. A Radicondoli ci colleghiamo con Giulio Betti dall'AMMA per le previsioni del tempo. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti, buongiorno.
Allora, cosa si prospetta per oggi che dovrebbe essere migliore rispetto, ecco, all'allerta e all'attenzione e anche alla preoccupazione che c'è stata per l'evoluzione delle precipitazioni nella giornata di ieri?
Allora, sì, la giornata di oggi sarà decisamente migliore rispetto a ieri, infatti la perturbazione è transitata, resteranno delle piogge, va detto, sui settori di nord-ovest, in particolare in Lunigiana, dove ieri comunque abbiamo avuto valori di pioggia, come detto, prossimi ai 150-200 mm sui rilievi. Comunque sono territori che riescono a assorbire bene le piogge, tuttavia ecco, eccessive portano comunque disagio. Per oggi quindi condizioni più piogge attese sul nord-ovest, niente di particolare rispetto a ieri. Sul resto della Toscana invece, giornata caratterizzata da nuvolosità variabile ma con basso rischio di pioggia, direi qualche piovasco in Appennino. Domani invece transiterà una nuova perturbazione che porterà piogge, a tratti anche temporalesche, che interesseranno nuovamente le zone nord-occidentali e le zone interne, tra cui anche la provincia di Firenze. Quindi domani nuovo transito frontale, va detto molto rapido per fortuna, cui seguirà con molta probabilità un fine settimana e un venerdì caratterizzati da maggior stabilità.
Grazie a Betti, ulteriori particolari domani, sempre più avvicinandosi poi al fine settimana. Adesso una breve pausa e poi torniamo con le notizie.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Nuova drammaturgia, cinema, danza e grandi nomi del teatro di narrazione. La stagione del Teatro delle Arti di Lastra Assigna inizia con la produzione del Teatro Popolare d'Arte con l'attore Ciro Masella. Venerdì 11 ottobre alle 21, un'opera da 4 soldi. Sabato 12 alle 17, conferenza spettacolo su L'Inferno, premio UBU 2022. Info teatropopolaredarte.it.
Helen Frankenthaler. Dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org.
Contro Radio.
La strana coppia. Al cinema si va in due. Il venerdì alle 11:30.
Che meraviglia.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 8 minuti, lo avete sentito nelle anticipazioni, ulteriori particolari anche sul nostro sito controradio.it, parliamo dei tre casi di dengue a Sesto Fiorentino, uno dei contagi avvenuto in Toscana, il titolo che riprendiamo dal Corriere Fiorentino, ma soprattutto vogliamo parlarne con il dottor Renzo Berti, responsabile prevenzione ASL Toscana Centro. Ben trovato, buongiorno.
Grazie, buongiorno.
Allora, come sta evolvendo la situazione rispetto a questi tre casi, dottore? Sono stati segnalati all'igiene pubblica a Sesto Fiorentino, due avrebbero soggiornato a Fano l'ultima settimana di agosto, Fano insomma dove si è sviluppato un focolaio abbastanza importante, il terzo sarebbe autoctono, quindi una zanzara che avrebbe punto proprio sul nostro territorio?
Allora, le tre persone fanno parte dello stesso nucleo familiare ed tutti e tre hanno soggiornato a Fano, ma la caratteristica che distingue il terzo dai primi due è il tempo in cui è insorta la malattia, che fa pensare non ad un contagio intervenuto durante il soggiorno a Fano, ma successivo e pertanto probabilmente mediato da una zanzara che appunto i due conviventi, uno dei due conviventi, poi ha trasferito il virus al terzo, che ha pertanto avuto una presentazione dei sintomi successiva, un'evoluzione in tutti questi casi benigna, quindi non preoccupante sotto il profilo delle persone, ma comunque suggestiva di una preoccupazione per quello che può essere l'effetto diffusione. Per questa ragione sono programmati già a partire da oggi gli interventi di disinfestazione che sono stati pattuiti con l'istituto zooprofilattico e naturalmente con i comuni interessati verranno eseguiti ai fini di, nonostante perché la stagione sta ovviamente evolvendosi verso il freddo, ma al momento ci sono ancora condizioni climatiche che consentono la sopravvivenza delle zanzare.
Quindi sia Sesto Fiorentino che Firenze saranno coinvolte da queste operazioni di disinfestazione?
Esatto, sì esatto, perché poi bisogna tener conto della mobilità delle persone interessate, quindi luoghi di lavoro, le occasioni in cui possono, frequentando questi ambienti, poter aver trasferito diciamo le zanzare anche dei luoghi il virus.
Quindi lei sostanzialmente ci ha detto che l'insorgenza dei sintomi nel terzo caso non è compatibile con l'esposizione nel periodo in cui ha soggiornato a Fano. Questo elemento diciamo, di novità vi preoccupa ulteriormente, immagino?
Diciamo, i casi autoctoni sono certamente più preoccupanti di quelli di importazione, perché stanno a significare che la diffusione del contagio è avvenuta in loco. E questo si desume dal tempi di incubazione, come dicevo, che normalmente sono di 5-6 giorni, in questo caso il soggiorno a Fano era molto più datato, per cui non è verosimile che il contagio sia intervenuto in quel momento. Purtroppo la dengue è una malattia che sta diffondendosi in parallelo con la crescita dei trasferimenti all'estero delle persone nelle zone dove è endemica. C'è la disponibilità di un vaccino che però costa qualcosa e poi deve essere programmato preventivamente, perché va fatto un mese prima del soggiorno nel luogo che potrebbe essere motivo di questo contagio, due iniezioni a distanza di 3 mesi, insomma la cosa non è semplicissima, per cui il consiglio è sempre il solito, la prevenzione vera che si basa sulla lotta alle zanzare che sappiamo essere un problema non soltanto esclusivo della dengue, ma purtroppo questi insetti sono portatori di molteplici malattie e sono molto sempre più diffusi anche nei nostri territori.
Ricordiamo in conclusione i principali sintomi, i primari sintomi che dovrebbero far scattare una necessità di un controllo, comunque di una comunicazione all'igiene pubblica.
Allora, i sintomi, questa malattia è anche definita, cioè, un curioso soprannome, febbre spacca ossa, diciamo, dice da sé qual è
il sintomo più efficace
come definizione, perché in effetti spesso si hanno dolori muscolari, dolori articolari molto, molto forti. Normalmente però, diciamo, un esordio simile influenzale può dar luogo ad un'eruzione cutanea dopo alcuni giorni, febbre, mal di testa, insomma i sintomi dell'influenza. Raramente c'è un'evoluzione peggiorativa, soprattutto questo può avvenire quando il caso è un caso di recidiva, cioè una persona che l'ha già avuta una volta e che si infetta una seconda volta. Fortunatamente da noi, diciamo, questa situazione è piuttosto remota. Però ecco, i sintomi sono questi e, ripeto, normalmente in un paio di settimane le persone poi risolvono la malattia anche con una cura ovviamente solo di tipo sintomatico.
Solo concorderà in conclusione con me, dottor Berti, che se prima rifletteva su questo in relazione a sintomi che magari potevano arrivare rispetto a un'esperienza di viaggio, con questo caso autoctono, insomma, prescinde la sintomatologia dall'esperienza del viaggio fatto. Ecco, bisogna avere un occhio di riguardo su quelli che sono.
Diciamo. Che la prima riflessione, se andiamo a guardare la stragrande maggioranza dei casi, è quella che collega una sintomatologia apparentemente di tipo influenzale con un percorso personale che ha portato a soggiornare in situazioni, in paesi dove questa malattia è diffusa. Nel caso di cui stiamo parlando, questo è avvenuto a Fano, dove è il caso più clamoroso che c'è stato in Italia, con oltre 100 persone che sono state coinvolte. Ora la situazione, diciamo, da noi non ha questo livello di preoccupazione perché abbiamo un episodio isolato e molto particolare perché, ripeto, è avvenuto all'interno dello stesso nucleo familiare, quindi diciamo quello che facciamo lo facciamo soprattutto a titolo di precauzione, non è che c'è un allarme nella popolazione per cui si interviene perché si deve cercare di fare ogni sforzo per ridurre al massimo le possibilità di contagio.
Certo.
Però in prospettiva è chiaro che con anche la situazione climatica che si è modificata e la possibilità di avere questa presenza di insetti vettore molto sempre più diffusa, il rischio è, insomma, alle porte.
Dottor Berti, grazie mille anche per queste valutazioni, naturalmente ci riaggiorneremo, buona giornata e buon lavoro.
Grazie altrettanto.
I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. I think it's 'cause I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't argue anymore. Just don't argue anymore. Just don't argue anymore.
I'll say it's not your business anyway. I guess I'd like to be alone with nothing broken, nothing thrown. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. Just don't ask me how I am. My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't.
Alle 8 e 18 minuti andiamo al largo, andiamo all'isola di Capraia. In realtà Capraia è stata il luogo della due giorni di lavori organizzata da ANCI per discutere e confrontarsi sul tema delle aree marine protette. Siamo in collegamento con il direttore di ANCI Toscana, Simone Gheri. Buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Situazione meteorologica non facile quella di ieri, il secondo giorno, ma l'impegno è stato tale che i contenuti sono stati portati a casa, Gheri, soprattutto per rivolgere istanze, proposte nei confronti del governo. Il governo ci ascolti, ANCI e Federparchi condividono un documento, ma soprattutto dicevamo delle tematiche importanti in difesa delle aree marine protette e anche per lo sviluppo delle popolazioni che sono presenti in questa zona.
Sì, il tempo non ci ha voluto bene, soprattutto ieri mattina è arrivato un nubifragio, poi appena siamo partiti ieri pomeriggio è spuntato il sole, quindi è di buon augurio, perché abbiamo concluso proprio con un documento, posso dirlo, un bel documento condiviso da tutti i partecipanti chiaramente, condiviso è chiaramente un documento di ANCI di Federparchi che verrà inviato ai parlamentari, inviato al governo. Già ieri il sottosegretario Barbaro ha seguito per tutto il pomeriggio i lavori insieme ai suoi dirigenti del ministero, si è preso l'impegno di portare avanti la riforma della legge sui parchi, perché è un momento importante, anche se è una legge importante, però ha un po' di anni, quindi va rinfrescata un po'. E soprattutto va inserita nella legge sui parchi proprio il tema, va inserito il tema delle aree marine protette. Nella proposta di legge c'è, e quindi noi, come dire, l'iniziativa di questi due giorni serviva a rafforzare questo indirizzo per tenere insieme la tutela della biodiversità e della natura e anche consentire uno sviluppo sostenibile. E quindi è stata davvero una dura giornata piena di contributi di persone, nonostante il tempo, sono venute dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalla Campania, dalla Puglia per portare le loro esperienze. Davvero una bella due giorni.
Ecco, diceva appunto questi due pilastri da tenere insieme, preservare ma anche sostenere uno sviluppo che sia sostenibile, a parte il bisticcio di parole, non solo per l'ambiente ma anche per una vivibilità di aree o comunque una fruizione di aree che sono parte del nostro patrimonio, devono essere parte integrante in un contesto di non solo di protezione ma anche di valorizzazione.
Certo, ci devono essere delle aree che sono a tutela integrale, come per esempio per la Toscana l'isola di Montecristo, e poi ci possono essere delle altre aree che possono essere a tutela minore, in cui possono accogliere anche attività, o possono accogliere anche attività voglio dire ricreative, quali quella del nuoto. Capraia per esempio è un esempio, perché proprio nell'area del parco ci sono delle c'è un allevamento di orate nel pieno rispetto del mare e della natura. Bisogna trovare un giusto compromesso, e l'arcipelago toscano in questo è un bel esempio. E poi bisogna mettere a disposizione delle popolazioni che vivono là e delle persone i servizi per far sì che queste isole non vivano solamente 2 mesi l'anno, ma riescano a vivere tutto l'anno.
Ecco, a questo proposito, come appunto direttore di ANCI, quali sono le principali problematiche dei comuni che insistono su questi territori?
Ma il primo, il trasporto marittimo, essendoci il mare nel mezzo, purtroppo ieri non si sapeva se si partiva o meno. Però c'è bisogno di un miglioramento del trasporto marittimo, tra l'altro su questo abbiamo fatto una richiesta alla regione perché sta facendo la gara proprio del trasporto marittimo per la Toscana, per avere navi più veloci, navi anche più compatibili con l'ambiente. Che poi sono i servizi, quello del servizio sanitario e della scuola, perché sono i pilastri per consentire alle persone di continuare a vivere nelle isole, ma più in generale nelle aree interne. Ma le isole sono aree interne all'estrema potenza, e Capraia è proprio all'estrema potenza, e quindi ecco perché la scelta di Capraia per questo nostro convegno, e la scelta di Capraia anche per l'assemblea dei sindaci dello scorso anno, perché vogliamo dimostrare di essere più vicini possibili a queste realtà e alle loro comunità.
Grazie per questi aggiornamenti, grazie a Simone Gheri, direttore ANCI Toscana, buon lavoro. Minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, dunque la linea tra poco andrà a Milano, poi la riprenderemo dai nostri studi con Viola Giacalone di La Controradio, la puntata di oggi della trasmissione sui disservizi, disagi e quello che non funziona in città e sul territorio. Oggi ci occuperemo di due segnalazioni in particolare: le chiavi scomparse e l'arte spontanea da recuperare. Andremo in Piazza della Passera a Firenze e poi la segnalazione su quale futuro per l'altana della biblioteca Tuar di Firenze. Abbiamo cercato di capire qual è il punto sia in termini di lavori ma soprattutto di recupero delle fruizioni pubbliche di questo luogo in Piazza Tasso. E poi dicevamo in fondo alla trasmissione, Viola cerca casa, questo spazio per capire se si può vivere ancora a Firenze. Sarà ospite nei nostri studi Carolina, una testimonianza di un'odissea davvero per cercare un affitto nonostante i 19 anni di vita vissuta in città venendo da un'altra regione. Insomma, quali sono gli ostacoli, quali sono anche i paradossi della situazione abitativa nel contesto fiorentino. Potete scrivere a dilloacontroradio@controradio.it, anche al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111, e durante la trasmissione anche chiamare, perché apriamo i microfoni nell'ambito di questa trasmissione, allo 055 73 999 33. Tutto questo dopo il GR di Popolare Network. I got rhythm all in my shoes, so
from having the blues. So come on, baby, come along with me and catch this little taste of soul. I say catch a little taste, a little taste of soul. Way before you grow too old, we can all have a little thing and grow. You can come and ask me, cause the show ain't no. I've got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me. Little taste of soul. I said, if you wanna get a little taste of this, you gotta be ready to go like this. We all got the feeling in our souls. Don't you worry about getting too old. I've got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me and catch a little. A little taste of soul. Way before you grow too old, we can all have a little thing and grow. You can come and ask me, cause the show ain't no. I got rhythm where it's supposed to be. If you wanna catch a little soul like me, come on, baby, come along with me and catch a little taste of soul. It's alright. Come on. Oh, early in the morning I'm giving you.
E 30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network.
Almeno 36 persone sono state uccise in Libano nelle ultime 24 ore, oltre 150 ferite. I sobborghi meridionali di Beirut sono stati bersaglio di intensi attacchi israeliani in queste ore. I media libanesi hanno detto che gli attacchi hanno provocato grandi distruzioni, compreso il crollo di 4 edifici residenziali ad Ahia, accanto a dove il leader storico di Hezbollah, Hassan Nasrallah, è stato ucciso una settimana e mezza fa. Israele ha anche annunciato che una nuova divisione dell'esercito si è unita alla sua invasione del Libano ad indicare un probabile ampliamento dell'operazione. Oggi intanto, dopo oltre 2 mesi di rapporti tesi tra il presidente statunitense Joe Biden e il premier israeliano Netanyahu, i due leader si parleranno al telefono. Una visita negli Stati Uniti del ministro della difesa Gallant, prevista per oggi, è stata bloccata da Netanyahu proprio perché il capo del governo israeliano voleva prima parlare con Biden e avere la sua approvazione sui piani per la risposta israeliana all'attacco iraniano.
Una revisione dei valori catastali degli immobili per chi ha usato il superbonus. Questo è uno dei primi interventi a cui il governo pensa per finanziare la manovra. Lo ha annunciato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ieri in audizione in Parlamento sul piano strutturale di bilancio, la cornice della legge di bilancio. Andremo a vedere se chi ha beneficiato dell'incentivo ha comunicato la variazione della rendita al fisco, come è obbligato a fare, ha detto il ministro. La rendita catastale è la base su cui si calcolano le tasse sulla casa, dall'IMU a quelle sulla compravendita. Giorgetti ha poi ammesso che la crescita sarà più bassa delle stime fatte dal governo e che la manovra richiederà sacrifici, ci saranno tagli per tutti, ma non sulla sanità. Confermata anche la rimodulazione delle accise sul gasolio.
La guerra in Ucraina, l'esercito russo ha attaccato nella notte diverse regioni del paese, a Sumi nel nord-est sono state uccise 2 persone, altre invece sono state ferite a Kherson e a Odessa. Intanto è saltato il pre-summit sull'Ucraina previsto per sabato a Berlino, prima del vertice di Ramstein con i leader di Germania, Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. Joe Biden ha fatto sapere che per il momento deve rinunciare all'incontro per l'emergenza legata all'uragano Milton. Domani però il presidente ucraino Zelensky dovrebbe incontrare a Roma la premier Meloni.
Il uragano Milton, che è tornato a essere di categoria 5, dovrebbe toccare la Florida questa sera. Potrebbe essere l'uragano peggiore in 100 anni per lo Stato, ha detto il presidente degli Stati Uniti Biden. La costa occidentale della Florida si sta preparando al suo arrivo. Oltre 1 milione di persone sono sottoposte a un ordine di evacuazione.
L'esercito nordcoreano ha annunciato che bloccherà da oggi le strade e le ferrovie che collegano il paese alla Corea del Sud, puntando inoltre a costruire forti strutture di difesa in risposta alle manovre militari congiunte di Seoul e Washington. L'esercito di Pyongyang ha riferito di aver inviato questa mattina un messaggio alle truppe americane del Sud per prevenire errori di valutazione e un conflitto accidentale. Gli Stati Uniti hanno dislocato circa 28.000 soldati al Sud per scoraggiare possibili aggressioni del Nord.
La Corte Suprema del Brasile ha autorizzato il ripristino dell'accesso alla piattaforma X nel paese, bloccata per decisione giudiziaria dallo scorso 30 agosto. La decisione segue un parere favorevole presentato dalla Procura Generale della Repubblica, che ha certificato l'avvenuto pagamento di tutte le multe per un totale di 4,8 milioni di euro inflitte al social network per una serie di violazioni delle normative brasiliane commesse nel corso degli ultimi mesi. Infine il tempo per le prossime ore. La perturbazione che ieri si è abbattuta sul nord Italia si sposta verso est e verso il centro. Allerta in Toscana, nella zona della Garfagnana, e in Friuli Venezia Giulia, nella zona di Pordenone, dove l'innalzamento dei livelli dei fiumi ha suggerito la chiusura dei parchi. Sereno invece al sud. 8:34 minuti, è tutto, le notizie tornano alle 9:30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze, per traffico intenso code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, code a tratti tra Pistoia e il bivio per la 1. Sulla Fibili per traffico intenso, rallentamenti tra l'Astra Assigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Fare attenzione per personale su strada, segnalato nel tratto di Livorno tra Picarello e il bivio per la 12 in direzione mare. La viabilità cittadina a Firenze per lavori fino all'11 ottobre, circolazione interrotta in via di Montugli e via Stipert. Chiudiamo con i traghetti, per avverse condizioni meteo sono previste possibili cancellazioni nei collegamenti con le isole. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Edil Green Tech, tecnico superiore per l'innovazione delle costruzioni. A Firenze il corso per diplomati da 18 a 34 anni che garantisce una formazione professionale dal sicuro sbocco lavorativo. 980 ore in aula e 820 in azienda per formare la figura che opera in fase di analisi, progettazione e realizzazione delle costruzioni con competenze di edilizia ma anche digitali finalizzate all'innovazione e sostenibilità. Iscrizioni entro il 18 ottobre. Info 055 46 25 035 e info@scuolaedile.fi.it.
Continuano gli appuntamenti al Centro Pecci di Prato. Per Pecci Books, doppia presentazione alle 18:30. Giovedì 10 Barbara Nappini con La natura delle cose. E venerdì 11 Sandro Veronesi con Settembre Nero. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Sabato 12, in occasione della giornata del contemporaneo, ingresso gratuito alle mostre, visite guidate, workshop e presentazioni. Alle 21 per Centro Pecci Nights, la performance Echoes di Cristina Cristalli. Rizzo. Info centropecci.it.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Nuova drammaturgia, cinema, danza e grandi nomi del teatro di narrazione. La stagione del Teatro delle Arti di Lastra Assigna inizia con la produzione del Teatro Popolare d'Arte con l'attore Ciro Masella. Venerdì 11 ottobre alle 21, un'opera da 4 soldi. Sabato 12 alle 17, conferenza spettacolo su L'Inferno. Inferno, premio UBU 2022. Info teatropopolaredarte.it.
Ellen Frankenthaler. Dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi, la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org. Internet Festival 2024. La rivoluzione digitale parte dalla Toscana. Dal 10 al 13 ottobre Pisa si trasforma in una grande rete tra incontri, workshop e spettacoli. Parola chiave, generazione. Tra i big più attesi, Carola Frediani, Patrick Zaki, Carmen La Sorella, la scienziata Alessandra Sciutti, il robot Abel, il prof digital Elia Bombardelli, l'insegnante di inglese più famosa d'Italia Norma Cerletti, la scrittrice Giulia Blasi, il booktalker Victor Diamandis e tanti altri. Scopri di più su Internet Festival. Festival.it. Stay tuned!
Per la prima volta a Firenze, The White Buffalo, Jake Smith e Band tornano in Italia dopo il grande successo dell'ultimo tour. Atmosfere country, blues e rock che hanno fatto da colonna sonora a importanti serie TV come Sons of Anarchy e Californication. Venerdì 25 ottobre al Viper Theater, The White Buffalo in concerto. Info e biglietti viperclub.eu.
Controradio.
Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 39 minuti, eccoci qui negli studi di Controradio. Ben trovata, Viola.
Buongiorno, Chiara.
Viola Giacalone con me in studio per questa seconda puntata di una trasmissione rivolta proprio a voi, voi che ci ascoltate e che potete intervenire anche telefonando, perché attiviamo le chiamate 055739933 come si faceva un tempo, oltre al WhatsApp. Ve lo ridiamo?
Ridiamolo.
342 81 04 111 e la mail
dillo a Controradio @controradio.it. Poi ci sarà un'altra mail, ma ve la diciamo dopo.
Scaviamo per voi alla ricerca di una soluzione. Una delle segnalazioni arrivate questa settimana riguarda un contesto che dovrebbe essere pubblico, di pubblica fruizione, dedicato alla lettura. Chi ci ha scritto?
Chiara, ci ha scritto Giacomo per segnalarci un luogo importante, diciamo, di Piazza Tasso, che è chiuso già da qualche anno.
Parliamo dell'Altana della Biblioteca Tuar di Firenze. Quale futuro per questo spazio? Abbiamo scavato per voi, ma ancora prima ci è arrivata una segnalazione che riguarda le chiavi scomparse, l'arte spontanea da recuperare. Abbiamo voluto sintetizzare così questa tematica. Parliamo delle chiavi di questa installazione che c'era in Piazza della Passera a Firenze. Che fine hanno fatto le chiavi sul muro di Piazza della Passera? Ci ha scritto Lucia. Dillo a Controradio @controradio.it. La cosa ci ha incuriosito e siamo andati un po' a ritroso a cercare di capire perché c'erano queste chiavi su questo muro, tanto da diventare appunto un'opera condivisa. E ci colleghiamo con Stefano Di Puccio, consigliere quartiere 1 per Firenze Democratica e gestore della trattoria 4 Leoni. Ben trovato Di Puccio, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Era stato un po' ribattezzato il muro delle chiavi e delle cose perse in Piazza della Passera da un'idea di tuo fratello Fabio Di Puccio, se non sbaglio.
Sì, fu una cosa che iniziò mio fratello Fabio nel fare la pulizia dei cassetti del ristorante. C'era tutte queste chiavi che non si sapeva più di cosa fossero, e quindi lui pensò bene di attaccarle ai chiodi che erano già lì, perché nel corso degli anni c'erano state fatte delle installazioni artistiche e quindi venivano attaccate le opere d'arte a questo muro. Tipo il Mona Lisa Day fu l'ultima di queste installazioni, quindi tutte le opere, tutti gli artisti erano state affisse non solo lì, ma soprattutto lì, in quel muro lì. E di lì iniziò questa cosa, che è nata spontaneamente e devo dire che poi è piaciuta. È diventata anche una cosa di utilità, perché tutti quelli che trovavano le chiavi le attaccavano lì, in modo che qualcuno che le avesse perse potesse ritrovarle in quel posto. da lì poi nel corso degli anni, ma si parla di diversi anni, 7-8 anni, forse anche più, è diventata un'installazione artistica, cioè la gente era incuriosita e venivano addirittura le guide venivano a mostrare questo muro con queste chiavi.
Sì, è vero, c'è stata davvero una sedimentazione artistica, Viola. Anche tu hai messo una chiave in piazza?
Non ho mai messo una chiave, però io ho fatto parte del Mona Lisa Day, quindi ricordo che comunque
Viola lo sa bene perché esatto. Era fra gli organizzatori.
E cosa è successo? A un certo punto queste chiavi sono sparite, sono state tolte, chiavi e chiodi, dispiacere perché comunque sì.
È stata cambiata la destinazione, non è stata più una cosa artistica, ma è stata una cosa commerciale. E c'è stata un'inflazione. Insomma, devo dirla.
È un po' stata snaturata, diciamo, vero Di Puccio?
Sì. L'ultimo esercente che ha aperto la schiacciateria proprio lì di fronte, sulla falsa riga dell'antico vinaio, ha pensato bene di aumentare le chiavi, comprando chiavi nuove. Eccoci. Dal ferramenta, e ha riempito tappezzando tutta la parete, ma in modo
pasturando
esagerato
il muro, diciamo.
Quindi è lo stesso ha fatto all'interno del locale, quindi è diventata un'operazione puramente commerciale,
purtroppo, come spesso accade, dobbiamo raccontare. Sì,
chi le ha tolte non è dato a saperlo. Mm. Però sicuramente il condominio, perché c'è un condominio e la facciata,
sì,
venne a cercare me perché dice: queste chiavi vanno levate, so che le avete messe voi, però io non le ho tolte, nessuno le ha tolte, però sicuramente il condominio ha agito, tant'è che ora credo debbano rifare anche il muro perché leva e metti queste chiavi.
Quindi abbiamo capito il contesto, la situazione, ma in conclusione, Stefano Di Puccio, quello spazio lì però merita davvero un'attenzione in una piazza che comunque ha una vivacità anche dal punto di vista culturale. Pensate di tornare a far qualcosa?
Sì, l'idea ci sarebbe. Un artista mi ha proposto, ma io non sono il proprietario né della piazza né del muro e tantomeno del condominio, per cui io mi occupo della piazza cercando di tenerla pulita, bella, come la vedete, quindi mi occupo dei rifiuti abbandonati, dei cestini stracolmi di spazzatura che gli ospiti dei B&B pensano bene di buttare lì la propria spazzatura.
Altro tema questo che tratteremo, però insomma anche come consigliere di quartiere un interessamento per una vocazione che venga mantenuta, immagino ci sarà.
Nel mio piccolo da esercente, da cittadino, mi sono sempre occupato della piazza e continuerò a farlo per tenerla decorosa. E poi se nasce una cosa più strutturata ben venga, insomma.
Davvero, speriamo di riaggiornare,
diamo le chiavi
o quantomeno un qualcosa che abbia una condivisione in ambito, cioè questa comunità artistica spontanea era bella però doveva rimanere artistica e spontanea, venendo meno questi due elementi insomma si è perso un po' il senso, come abbiamo raccontato. Grazie a Stefano Di Puccio per
addirittura
sì,
va bene. Arrivederci a tutti, grazie.
Dovete tenere il ritmo, perché a dirlo a Controradio qui si viaggia, vero Viola?
Viaggiamo.
Allora, Biblioteca Tuar Altana, cosa ci chiedevano?
Biblioteca Tuar, quindi parlavamo di Piazza della Passera, andiamo in Piazza Tasso, un altro posto comunque, un altro luogo di grande socialità in San Frediano. E questa sala di lettura è da tanto che i cittadini insomma chiedono che fine ha fatto, perché è qualche anno ormai che è chiusa, in particolare ci ha scritto Giacomo per dire quando è che riaprirà. e quindi abbiamo scavato. Allora, i lavori sono iniziati ormai circa 2 anni fa, in epoca Covid, diciamo, ed erano dovuti all'adeguamento degli impianti di condizionamento che fossero in linea con le necessità della pandemia. E però, a quanto pare, a queste modifiche si sono poi pian piano aggiunte altre necessità. In particolare, adesso l'ultima risposta che si è avuta è che si sta lavorando sull'impianto antincendio.
Chi ti ha risposto?
Mi ha risposto, ci fu un'interrogazione in consiglio comunale da parte di Sinistra Progetto Comune l'anno scorso e ora ci sono state delle nuove risposte, cioè, quindi abbiamo sentito Francesca Lupo di Sinistra Progetto Comune al quartiere 1, che ci ha parlato un po' di questo limbo, di questa situazione fumosa. Le notizie non sono buone, devo fare
però le condividiamo
uno spoiler
con voi.
Sentiamo il servizio.
Le informazioni presenti sono quelle date da Bettarini, che sostiene che il cantiere che impedisce l'utilizzo pieno della biblioteca Tuar e di conseguenza anche dell'Altana, i cantieri si stanno prolungando perché nel frattempo c'è un adeguamento anche della sicurezza antincendio da fare. Il problema è che non si capisce quando finiscono i lavori e quindi non solo quando l'Altana diventa fruibile, probabilmente non tornerà mai fruibile come sala di lettura, su questo sono stati molto espliciti, però ci sono anche altri servizi che dipendono dalla piena funzionalità della biblioteca e che sono inaccessibili / non richiedibili, penso al chiostro ex Leopoldine, però su questo sto ancora esplorando. Quando dico che l'Altana non torna nella disponibilità come sala di lettura, mi riferisco al fatto che al momento il destino dovrebbe essere quello di spostarci gli uffici della direzione cultura del Comune di Firenze, che è una buona cosa, per carità, è un bel presidio culturale.
Ma non è la stessa cosa di avere una sala lettura.
Non è la stessa cosa, poi in un posto un po' particolare, perché chi frequenta San Frediano lo sa quante cose attraversano e cosa rappresenta Piazza Tasso. Quindi una biblioteca, un punto di incontro pubblico, che tra l'altro faceva anche da bagno pubblico banalmente, insieme ad altre cose che sono o di competenza comunale o comunque di uso pubblico, sono tutte parzialmente accessibili, difficilmente accessibili, non si capisce a chi richiederle, nonostante la buona volontà degli uffici preposti. È un po' un andazzo strano, per cui appunto questi posti ibridi, che potrebbero essere di tutti, rimangono lì da una parte, che appunto il commissariamento del quartiere c'è stato ed ha avuto un impatto fortissimo. Gli uffici del quartiere sono sotto personale, però la biblioteca non è competenza del quartiere. Quindi, insomma, in un certo senso, anche grazie alle domande che state facendo voi, si cerca di ripristinare, io ti direi, una salvaguardia dal basso degli spazi utili.
Quindi niente più sala di lettura, niente più sala Altana, ma uffici della direzione cultura. Per il momento.
Comunque, per il momento, e speriamo che di far presto.
Francesca Lupo ha detto una cosa molto bella, ha parlato di salvaguardia dal basso ed è un po' quello che cerchiamo di fare anche qua a dirlo a Controradio, no?
Sono arrivate delle segnalazioni al 342 81 04 111, siete abituati a WhatsApp, ormai vi siete diseducati per quanto riguarda il telefono aperto, però è un'occasione importante quella che potete avere ogni mercoledì dalle 8:40. Allora, ci chiedete di scavare sulle condizioni dei giardini davanti alla COP Leopoldo, sono vergognose, rifiuti sparsi, spaccio, traffico tutto il giorno, la notte impraticabile, insomma la manutenzione per la fruizione dei giardini dove i bambini sostanzialmente non possono giocare. E poi un'altra segnalazione importante, ci chiedete di tornare sulla questione della chiusura della FLOG, luogo che per decenni era stato un punto di riferimento per la musica cittadina e regionale e non solo, lanciate per favore un appello per restituire questo spazio ai fiorentini e non. Felix ci scrive. Altra informazione, questa la diamo in tempo reale, come si fa per avere info sul corso di politica alla Casa delle Donne? primeminister.it, primeminister.it, il sito di riferimento per compilare il form.
Never turn back.
corsi.
8:52 minuti, apriamo lo spazio di Viola Cerca Casa che è all'interno di Dillo a Controradio. Com'è andata questa ricerca, Viola? Hai ricevuto più offerte che capelli in capo, come si vuol dire? È andata bene?
Sì, infatti volevo comunque fare un appello. La rubrica si chiama Viola Cerca Casa perché io mi chiamo Viola e cerco casa, però ovviamente io sono un filo narrativo, un pretesto,
i nostri ascoltatori ti hanno preso a cuore.
Continuate a farlo ovviamente, continuate a mandarmi annunci di case per me, però ovviamente quello che ci interessa sono soprattutto le vostre storie drammatiche o comunque tragicomiche di ricerca casa.
Ora sul comico vedremo, sono tante quelle che ci stanno arrivando come testimonianze di situazioni paradossali. Viola Cerca Casa @controradio.it la mail di riferimento, ma lo abbiamo anticipato, abbiamo un ospite in studio
finalmente, quindi possiamo parlare con qualcuno che ha cercato casa per tanti mesi e l'ha trovata adesso.
Buongiorno a tutti.
Carolina Anatoli, giornalista, giovane collega tenace che è da tanti anni sul territorio fiorentino.
Da 19 anni.
Vieni dalle Marche.
Che vengo dalle Marche, sono di Senigallia e vivo qua da 19 anni. Quindi diciamo che la mia esperienza di ricerca casa è cominciata a partire appunto da quando sono venuta qui a fare l'università e posso essere proprio testimonianza di come praticamente in 20 anni è cambiato ed è aumentata anche la difficoltà per trovare appunto un appartamento, prima da studente e ora invece da lavoratrice. Quindi ti rendi conto, anche mi posso rendere conto anche di quanto sia aumentato e quanto fosse paradossalmente più facile trovarla 20 anni fa, chiaramente, da studente, che non ora, con redditi dimostrabili e con tutte le carte in regola per mantenere anche, sostenere un affitto da sola.
Ecco, in questa seconda fase della tua ricerca quali sono state le difficoltà principali?
Allora, io ho cominciato a cercare casa all'incirca 5 mesi fa, quindi più o meno era giugno, e fortunatamente sono riuscita a trovarla la scorsa settimana praticamente. Partendo chiaramente la ricerca da tutti i maggiori siti, senza far nomi, tanto li conosciamo più o meno tutti, e rivolgendomi anche a diverse agenzie immobiliari. La cosa diciamo più assurda è che appunto, a parte i criteri di ricerca, anche per un monolocale, bilocale, a livello di spesa il tetto massimo dici azzardiamo arrivare fino a 900. No, non c'è stato verso di riuscire a trovare un qualcosa tramite tutti questi canali, se non poi attraverso il passaparola, un amico di un amico che alla fine
il passaparola
è la cosa che non che conviene di più, però è quello che magari ti potrebbe dare più garanzia di riuscita, e questo lo sto vivendo sulla mia pelle quest'anno, ma come l'ho vissuto sulla mia pelle poi 2 anni fa.
Ecco, soffermiamoci su questo aspetto. Il passaparola può essere un elemento che detona questo meccanismo viziato, anche foraggiato dagli affitti turistici e quindi da pretese economiche e anche contrattuali veramente inaccessibili per chi vuol vivere a Firenze, Viola?
Ma allora, a me è stato detto che comunque nelle ultime testimonianze che ho raccolto e che poi sentiremo anche nelle prossime puntate, che comunque il passaparola è tuttora, diciamo, il modo privilegiato per trovare casa a Firenze da chi è già a Firenze da un po', ovviamente, quindi ha delle persone con cui farlo, e che però allo stesso tempo anche questo è peggiorato perché c'è tantissima competizione anche nel passaparola, che passa soprattutto per i social, e quindi anche quando si pensa
i social proprio no, perché non li ho neanche, cioè li ho guardati qualche sito sì, però ci sono talmente tante richieste, poi scrivi in privato, i messaggi vengono praticamente non vengono visti, però la cosa, diciamo, c'è una sorta di prelazione poi anche con chiaramente il passaparola, per chi arriva prima rispetto ad altri, magari siamo in pochi a vederlo, però tipo nel mio caso ci sono state delle volte in cui è stata preferita magari una coppia a tempo, io sono da sola con il mio gatto e quindi parto già svantaggiata, perché animali spesso no, ho una partita IVA, sono libera professionista appunto come diceva Chiara prima, e anche questo nonostante uno possa io avere redditi dimostrabili, tutte le varie garanzie, ma garanzie anche da parte della famiglia o garanzie magari di qualche società con la quale puoi collaborare, che decide comunque siano di spendere una parola per te, ma sono tutti questi fattori che mi tagliano fuori da una buona fetta poi di appartamenti disponibili, che già sono pochi. E questo perché? Perché tra che gatti no, tra che partita IVA no, e nel 2024 spiegatevi quanti tempi indeterminati possono esserci, ma magari tanti richiedevano una coppia con tempo indeterminato e quindi vengono preferite queste a me. E la mia domanda è sempre stata: e se si lasciano? Che si fa?
Esistono soprattutto con entrambi i contratti a tempo indeterminato?
Alla fine però secondo me con questa battuta sono riuscita a convincere il padrone di casa con il quale...
Che contratto, se possiamo chiederlo?
3 più 2. Quindi
anche questa è una rarità.
Sì, e in ma infatti zona? Sono stata zona cure.
Zona cure. Tu hai vissuto un po' anche tutto quello che è il centro in questi anni di ricerca. Qual è stata la situazione più vivibile per la ricerca di un affitto, o che comunque è stata accessibile qualche anno fa e adesso invece proprio respingente?
Ma allora, io ho abitato per diversi anni in Oltrarno, sia in via Romana che in via Santa Monica. In una situazione era una situazione di convivenza, e nell'altra invece era condividevo casa con un'altra ragazza. La cosa positiva è che ho sempre avuto contratti regolari, quindi anche questo penso di essere stata in questi 19 anni molto 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 fortunata di incontrare comunque sia anche persone oneste. Ma come zona, vabbè, l'Oltrarno o comunque il centro ormai non è più fattibile, e proprio non penso ci siano neanche più appartamenti proprio disponibili, e se ci sono comunque quelli che ti propongono magari te li spacciano anche, ma anche dai siti come dicevamo prima, o anche le stesse agenzie, un monolocale, ma monolocale che è magari una stanza ricavata da altri appartamenti, da un appartamento dove hai magari un ingresso in comune, ma che non è umanamente vivibile, ecco.
Allora, siamo in conclusione, l'esperienza di Carolina ci offre tanti spunti poi da riportare nelle prossime puntate. Vogliamo anche lanciare una sorta di call, siamo davvero in conclusione, Viola.
Allora, come diceva Carolina, comunque non è facile trovare, ed è per questo che è nata questa rubrica, in particolare in zona centro, come dicevi. Io mi è stata segnalata in questi giorni su Instagram un'agenzia immobiliare, ad esempio in zona Portal Prato, che ha fisso un annuncio in cui si cercano urgentemente appartamenti in affitto per studenti di polimoda e dirigenti di aziende con massime garanzie. Quindi una categoria estremamente specifica, e sì. Quindi sì, la rubrica per l'appunto è nata per questo, perché comunque insomma si vede che chi ha casa in centro preferisce affittarla a turisti o comunque a studenti stranieri, perché polimoda per lo più sono studenti stranieri.
Chi può permettersi affitti magari dai 1000 euro in su.
Quindi esatto. Questo volevo lanciare un topic per la prossima puntata e anche un annuncio e insomma una richiesta. Cerco testimonianze di persone che per scelta, che potremmo definire politica, sociale, insomma, hanno casa in centro e hanno deciso di affittarla a fiorentini, a studenti. Ora, senza togliere nulla agli stranieri, però comunque sappiamo che c'è una
scelta etica, esatto, per andare verso una direzione di equilibrio in termini di sostenibilità abitativa. Mettiamola così, stante il fatto che il gap è veramente forte e la bilancia pesa tanto sul fronte degli affitti turistici.
Ovviamente, esatto, vogliamo anche comunque testimonianze di persone che hanno deciso di fare il contrario.
Sono le 9:01, chiudiamo qui Viola cerca casa nell'ambito di Dillo a Controradio. Grazie a Carolina.
Grazie a voi.
Siamo felici della tua esperienza che alla fine è arrivata a buon fine anche per il tuo gatto.
Esatto, soprattutto per Cesare.
Un'inclusione anche felina, animale, esatto. Voglio dire, contempliamola. Allora, grazie e mi raccomando, seguite questa trasmissione tutti i mercoledì dalle 8:40 su Controradio.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni, consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Il GLUT ti aspetta a Firenze, in Viale Manfredo Fanti 20, con tanta musica live, ottimi cocktail e una tessera per entrare quando, quanto e come vuoi. Vai su glutfirenze.com, scopri il programma e tesserati online per evitare code all'ingresso. Sabato 12 ottobre, apertura stagione 2024-2025 con i Savannah Funk in concerto. A seguire, DJ set di Michelle Davis.
Ellen Frankenthaler. Dipingere senza regole. A Palazzo Strozzi la più ampia retrospettiva mai organizzata in Italia, dedicata a una delle artiste più rivoluzionarie del XX secolo. In mostra grandi tele, opere su carta e sculture, in dialogo con il lavoro di grandi artisti contemporanei come Pollock, Motherwell, Rothko e molti altri. A Firenze, a Palazzo Strozzi, fino al 26 gennaio. Info palazzostrozzi.org.
Contro Radio.
Don't get settled in this place. The largest terms are in this place.
There's no peace for the wicked. A haunted bar on the bar. The bad non-pickets trying to even the score. It's all inclusive.
Nove passate da 4 minuti, stanno arrivando tante segnalazioni per dirlo a Controradio, @controradio.it, al nostro numero WhatsApp, le passiamo in rassegna, le vagliamo, ci confrontiamo con Viola e poi la prossima settimana torniamo con delle risposte o quantomeno con delle ricerche e anche delle testimonianze sulla questione del caro affitti e la ricerca di soluzioni e situazioni abitative sostenibili nella città di Firenze. Ma adesso andiamo a Lucca, anzi tra poco daremo la linea alla nostra Sandra Salvato, perché arriva Lubec 20ª edizione, ovvero stiamo parlando della 2 giorni di incontri tra pubblico e privato che si svolge annualmente nella città di Lucca e promuove lo sviluppo a base culturale per la competitività, l'innovazione e la crescita del paese e dei suoi territori. 20 di cultura è un titolo che gioca sul ventennale, ne abbiamo parlato anche nelle tappe di avvicinamento a questa 2 giorni, ma ci dirà meglio Sandra Salvato cosa avverrà in questa 2 giorni in cui appunto Lubec compie proprio 20 anni nel 2024. Tutto questo fra poco, rimanete su Controradio.
Stai ascoltando Controradio. And the beat goes on. Lubec, Lucca Beni Culturali. Al Real Collegio di Lucca, il convegno internazionale che da 20 anni si occupa dello sviluppo culturale di città, territori e comunità.
Un buongiorno da Sandra Salvato alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Controradio. Siamo in diretta da Lucca, dal Real Collegio, e siamo in compagnia del presidente della Fondazione Promo PA, Gaetano Scognamiglio, che è l'ente che si occupa di ricerca, come avete sentito anche dalla sigla introduttiva, di alta formazione e progetti per la pubblica amministrazione, e che organizza l'UBEC, questa manifestazione annuale organizzata proprio nella cittadina di Lucca, sostenuta dagli enti del territorio, dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura. Intanto buongiorno presidente.
Buongiorno a lei.
Allora, le farei subito una domanda, perché ci sono due giorni importanti, serrati, di incontri tra pubblico e privato, che quest'anno ha scelto un titolo tra l'altro evocativo, Venti di Cultura, per significare insomma questo vento in poppa verso l'innovazione, la trasformazione e anche il supporto a una trasformazione che appunto interessa tutti i territori a tutti i livelli. In cosa ci si aspetta per questa 20ª edizione? Perché so che è un compleanno speciale, 20 anni non sono pochi. Nel frattempo questo tempo ci ha permesso di affacciarci alla finestra e vedere una serie di cambiamenti, e allora cosa aspettarci da questa edizione?
Beh, intanto giustamente lei ha detto 20 di cultura, ma anche 20 di cultura, perché sono 20 anni che c'è questa manifestazione. La manifestazione 20 anni fa è iniziata parlando di valorizzazione del patrimonio culturale in un momento in cui si parlava solo di tutela. Siamo passati negli anni a un concetto molto importante, che è l'allargamento del perimetro di influenza della cultura. Questo è il tema centrale che noi affrontiamo in questa edizione. Cosa significa allargamento del tema del perimetro della cultura? Significa che la cultura non è solo arte, beni culturali, monumenti. Significa che anche la nostra vita è il benessere e la coesione sociale. Ecco, per dare una testimonianza di questa coesione sociale, noi abbiamo invitato a Lubec l'orchestra della Scuola Milani di Caivano. La Scuola Milani di Caivano, come sapete, Caivano ha una storia molto triste. La Scuola Milani di Caivano, con la musica, ci dà una contronarrazione, cioè una narrazione di una comunità che sta rinascendo, che crede nel futuro, che esprime valori civici importanti. E loro suoneranno l'Inno d'Italia, che tradizionalmente apre Lubec, e probabilmente saranno con noi, dico probabilmente perché hanno poi altri impegni, ma insomma staranno con noi fino alla fine, suonandoci anche qualche altra cosa. Ecco, questo è un dato molto importante. Noi abbiamo voluto sottolineare che la cultura è altra cosa rispetto, è ulteriore cosa rispetto al patrimonio culturale. Ecco, questo mi sembra molto importante. Quindi cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo che questa sensazione di poter essere accompagnati dalla cultura entri, ecco, nella consapevolezza di tutti. Affrontiamo un altro argomento molto importante. Siamo di fronte a un'Europa che è divisa fra una visione nazionalistica e una visione più europeistica, e per questo motivo abbiamo voluto fare una riflessione su questo punto con due importanti ospiti che ci parleranno su quali sono i substrati culturali di queste due visioni. Ecco, ricordo che Stefan Zweig nel 1930 scrisse un libro molto importante in cui lamentava che la fioritura di una bella cultura europea era stata interrotta purtroppo dalla guerra, dagli effetti bellici. Ecco, noi dobbiamo sottolineare e lavorare, a mio avviso, perché questa fioritura di questa cultura europea evocata a Zweig tanti anni fa possa veramente realizzarsi.
Credo sia la sfida più grande, Presidente. So anche che adesso lei deve inaugurare, tagliare il nastro di questa manifestazione, per cui intanto la ringrazio per questa partecipazione e poi a risentirci se, insomma, durante tutto l'arco della nostra giornata. Grazie.
Buongiorno.
Nel mentre il Presidente ci lascia per inaugurare l'UBEC 2024, qualche informazione in più, in attesa anche di sentire altri ospiti, avere altre testimonianze, come sentite, all'intelligenza artificiale, il welfare, il culturale, sono tanti gli argomenti che sono all'ordine del giorno e saranno trattati durante la giornata di oggi e di domani. Mi dicono che c'è un altro ospite, quindi possiamo vivere questa diretta proprio così, come la vivo anch'io con... Bene, do un benvenuto, sì certo, grazie a lei, l'accolgo in questo corner, abbiamo qualche minuto e lo sfruttiamo tutto, le chiederei gentilmente di nuovo il nome e la sua qualifica.
Sono Marcello Minuti, sono il coordinatore generale della Fondazione Scuola dei Beni e delle Attività Culturali.
Mi sembra che sia centrale una chiave di volta l'istituto che lei, insomma, presiede. Si stava parlando col presidente Scognamiglio delle sfide che ci attendono. Queste sfide in realtà riguardano tutta una serie di declinazioni del mondo del sapere, che ha interferenze con l'economia, con la finanza, col sociale, l'accessibilità. Come si crea questo contesto, sapendo anche che ci sono diversi gap da colmare? Insomma, siamo di fronte a un sistema piuttosto frammentato, a volte di fronte anche a politiche, mi permetto di dire, un po' miopi, che hanno reso fragile il settore stesso della cultura. Quindi come si può implementare, incentivare questo sistema creando unità?
Ma lei ha toccato un punto, secondo me, nodale della questione, cioè la complessità di questo settore. Noi siamo passati in 30 anni da un paradigma che vedeva i beni culturali oggetto di politiche di tutela a un paradigma oggi che vede i beni culturali come possibile risolutore di i nostri problemi in tutte le sfere dell'economia e della società. Ora, affrontare questo naturalmente è molto difficile, perché le competenze degli operatori hanno bisogno di essere aggiornate sicuramente su tante sfide che appunto sono quelle economiche, sociali, di coinvolgimento, di partecipazione, e noi dobbiamo avere molta pazienza però, perché lavorare sulle persone non è una cosa che si risolve in poco tempo e dobbiamo essere pazienti, no? Qualcuno diceva con la cultura si mangia e io rispondo sempre certo si mangia, ma è un piatto a cottura lenta, cioè noi mangiamo con la cultura se abbiamo investimenti politiche che guardano al futuro, e dobbiamo avere su questo pazienza, perché lavorare sulle persone e sulle competenze non è una cosa facile. Lo vediamo banalmente dagli indicatori europei di questo settore, che fanno vedere come per esempio nel settore della digitalizzazione la rete, le infrastrutture tecnologiche crescono con dei tassi di velocità enormi, ma le competenze digitali degli operatori a tutti i livelli crescono molto più lentamente.
Per concludere, direi che c'è un'esigenza di trasferimento di questo know-how, che bisogna farlo in maniera un pochino più veloce. Per l'appunto, è notizia di ieri, ci sono stati anche due Nobel, uno dei quali al padre dell'intelligenza artificiale. Mi domando quanto occorrerà per riuscire, insomma, a gestire questa, che è veramente la sfida più importante del presente e del prossimo futuro, considerando anche che lascia dubbi in merito lo stesso scienziato Hinton, ha detto, insomma, bisogna stare attenti, che non ci scavalchi.
Allora, dice un importantissimo filosofo italiano, che è Salvatore Natoli, che il futuro è un burrone nel quale ogni giorno stiamo per cadere. Che vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo fare i conti con questa complessità, e secondo me anche parlare di transizione, che è un concetto che immagina di portare le persone da uno stato ad un altro stato, è un concetto secondo me un po' fuorviante, perché noi penso saremo sempre in questa condizione di incertezza che sta caratterizzando le nostre vite quotidiane. L'intelligenza artificiale naturalmente è il grande tema sul quale c'è la più grande incertezza. Affrontare questo per gli operatori però non vuol dire solo trasferire delle conoscenze, non ce la faremo mai se il nostro obiettivo è quello di trasferire delle conoscenze, perché mai riusciremo a stare al passo con questo mondo, neanche sappiamo dove andremo a finire. Il nostro problema è allenare le capacità, cioè allenare competenze professionali che aiutino a interpretare la complessità, che aiutino a vedere le cose in modo diverso, a interrogarsi, ad essere curiosi, e questa è la cosa più importante, forse anche la più difficile.
Benissimo, ringrazio il nostro ospite e per questo primo appuntamento dall'UBEC è tutto, ci ritroviamo intorno alle 13 con nuovi ospiti e nuovi aggiornamenti. Grazie.
UBEC, Lucca Beni Culturali. Al Real Collegio di Lucca, il convegno internazionale che da 20 anni si occupa dello sviluppo culturale di città, territori e comunità.
Le 9.23 è una nuova parte della Newsline, ricchissima questa mattina per questo mercoledì 9 ottobre 2024. Restate con noi perché tra poco arrivano gli aggiornamenti di Popolare Network. Subito dopo ci risentiamo con una trasmissione che è possibile seguire anche sulla nostra web TV, in video, sui nostri social. Ci occuperemo di una trasmissione dedicata all'Europa, alla nuova Commissione europea e cercheremo anche di capire il futuro e l'importanza della politica di coesione, visto che abbiamo un nuovo commissario, peraltro italiano, e con alcuni ospiti cercheremo di raccontarvi di questa nuova Europa che si va delineando molto più importante, molto più vicina di quella che a un primo sguardo potrebbe sembrare. Ci risentiamo tra pochi minuti.